con la nostra solita sigletta. Ti introduciamo, cara Gabriella. Allora, esperta di nuove tecnologie. Eccoci qua, speriamo che questo applauso, per quanto virtuale, ti sia gradito, cara Gabriella. Allora, benvenuta anzitutto qui negli studi di Radio Città Aperta.
Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, e grazie anche per gli applausi. Vediamo se poi
fanno sempre piacere, dai.
Me li merito, ma...
Bene, bene. Allora, Gabriella Paolini, io ho letto che tu ti ami autodefinirti Cassandra digitale e untrice di nuove tecnologie. Raccontaci cosa significa per te questa definizione.
Beh, questo è legato soprattutto ad una delle attività principali che ho svolto un po' di tempo fa, nel senso che adesso sto seguendo altro, però per un lungo periodo sono stata, diciamo, ho lavorato e poi sono stata la promotrice dell'utilizzo del nuovo protocollo di internet, mm-hmm. che è l'internet versione 6, IPv6.
Okay.
Quindi diciamo una versione nuova per quanto riguarda internet, che diciamo è il nuovo protocollo, ma se ne parla ormai da 20 anni.
Ah, ecco. Vabbè, perché da noi in Italia di solito le cose arrivano sempre un po' come la musica, no? Le mode musicali arrivano con questa delay, no? Con questo ritardo notevole.
Mi trovavo nelle conferenze a dire: usiamo questo nuovo protocollo, quindi un po' perché è il futuro, perché il vecchio protocollo comunque sta diventando superato, perché eccetera, quindi un po' da Cassandra con una visione sul futuro anche catastrofica, perché l'IPv4, cioè la versione attuale dell'Internet Protocol, è destinata a finire gli indirizzi che finiranno.
E quindi ci hai dato questa notizia. Noi adesso ci mettiamo le mani nei capelli, perché tu avrai visto, insomma, ieri che cosa è successo nel pomeriggio sera di ieri. C'è stato questo grande down, magari non c'entra nulla col discorso che stai facendo tu, però
no.
Ci fa capire bene quanto noi siamo ormai abituati a vivere sempre connessi, quindi i cambiamenti a volte possono anche spaventare, no?
Assolutamente sì. No, il down di ieri in realtà è dovuto ai grandi cambiamenti in casa Zuckerberg, nel senso che infatti le applicazioni che non funzionavano è Facebook, Instagram e WhatsApp.
Esatto, come dicevo, Twitter funzionava perfettamente, per fortuna.
Sono tre nomi diversi, ma sono tutti dei marchi, dei brand di Facebook,
ecco.
Poi volendo dire
questo,
diciamo,
ci fa anche ragionare sul fatto quanto sia opportuno che tutte queste, come dire, piattaforme vengano possedute da una sola persona, da un solo ente, ecco. Quindi
esatto.
America in genere sono molto attenti all'antitrust, no? Cercano di fare in modo che non sia così, ma cioè, almeno questo ci dicono. Vedo che tentenni. Dici la tua opinione.
In realtà c'è un grosso problema in internet, che è proprio quello di questi colossi, che sono pochi, hanno grosso potere, e grosso potere sui nostri dati,
ecco.
Che è una cosa veramente molto, molto importante, e alla fine gestiscono un po' tutto quello che riguarda appunto le transazioni su internet. Li conosciamo bene, molti di questi si mascherano dietro la faccia del gratuito, perché quel servizio è gratuito.
Ma non lo è veramente,
ma in
no?
realtà appunto non lo è, non lo è assolutamente,
perché i nostri dati sono la cosa più preziosa. Noi non lo capiamo, però per la profilazione, per poi farci vedere le pubblicità più adatte a noi, sono veramente, pesano oro, no? Anche se immateriali,
Assolutamente sì, e sono un grosso problema per quello che riguarda la nostra vita, tutto quello che facciamo. Ci sono per esempio l'utilizzo dello smartphone, abbiamo la possibilità non farlo, ma di solito lo facciamo tutti, quello di trasmettere tutte le nostre informazioni, mm-hmm. dove siamo, cosa facciamo, cosa ci piace, cosa non ci piace. C'è un sito web di Google che è accessibile, tanto per fare nomi, perché poi diciamo molti di noi hanno dei telefoni che sono Android e che quindi in un qualche modo sono direttamente collegati, in un modo molto semplice, con l'utente, che è l'utente Google, sono direttamente collegati al mondo Google. C'è una pagina dove si può vedere tutto quello che noi abbiamo fatto col telefono.
Ah, interessante, come si chiama questa pagina, così i nostri ascoltatori si possono rendere conto?
Questo ve lo dico dopo la canzone, perché voglio darvi l'informazione precisa.
Certo.
E quindi proprio la URL, diciamo la pagina precisa per vedere questo, che non mi ricordo a memoria perché ho una memoria da pesce lesso, come dire, quindi ve lo faccio sapere dopo. Però si trovano tutto, anche i nostri spostamenti, per cui tu, quando noi mettiamo il navigatore su Google Maps per andare da qualche parte, in realtà stiamo dicendo a Google che siamo partiti da un punto e siamo andati in un altro, quindi con tutto tracciato. E quando si vede appunto questa cronologia sia dell'utilizzo delle applicazioni, sia di dove siamo stati, di quello che abbiamo cercato, di cosa abbiamo visto su YouTube, diciamo un po' spaventa.
Beh,
perché...
sì, un po' sì, un po' sì. Allora, cara Gabriella, andiamoci ad ascoltare il brano che tu hai scelto come tuo biglietto da visita musicale. Tu hai scelto un brano dei Pink che si chiama Just Like Fire, e poi ci racconterai anche perché lo hai scelto. Eccolo qui. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Just like fire, burning up the way. If I can light the world up for just one day, watch this madness turn to full charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire. To laugh at you cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No.
Just like fire.
Just Like Fire dei Pink. Allora, cara Gabriella, adesso diamo il via alla nostra diretta video. Allora, cara Gabriella, ora siamo in diretta anche video e ci devi raccontare come mai hai scelto questa canzone dei Pink, che ti facevo più rock in realtà.
No, allora, in realtà è stata una scelta difficilissima, ho anche fatto, come dire, un sondaggio.
Ho visto, sei la prima dei miei ospiti che ricorre al sondaggio, è fantastica questa cosa.
Sono molto social del resto, quindi
bene, bene.
Ho cercato di capire, diciamo, un po' in giro, più che altro di cercare di trovare il bandolo della matassa.
Certo, immagino.
Alle tutte le canzoni che, anche perché la musica è sempre stata una mia grossa, grossa passione, per cui è legata a momenti, attimi, situazioni. Alla fine ho scelto Pink, che in realtà non è molto nota in Italia, o comunque lo è perché ha scritto e cantato tante colonne sonore.
Sì.
Però poi alla fine non è, infatti non a caso è una cantante americana, ha fatto quest'estate una tournée in Europa, ma
sì,
nessuna data in Italia.
Lo fanno in tanti questo, guarda, anche quelli famosi non ci vengono da noi.
E lei ha scritto appunto tantissime canzoni, mm-hmm, per film. Questa in particolare è tratta dal film di Tim Burton, Alice, uno dei due Alice, sempre.
Okay.
Questa è sempre la mia memoria, appunto.
Vabbè, ma non ti preoccupare.
Diciamo che è sicuramente la canzone del cappellaio matto,
ecco.
Quindi
allora tu ti riconosci un po'.
Mi riconosco
in questo, okay,
nel cappellaio matto.
Bene.
Quindi in questa, ma anche in Alice. Alice è una storia, è una favola che amo tantissimo, perché è legata al fatto comunque di rimanere bambini e guardare il mondo con
certo,
gli occhi dei bambini.
Certamente.
Anche da grandi.
Certamente. Se vuoi, anche il mondo della tecnologia, della scienza, è un po' come un Wonderland che può nascondere delle insidie, no?
Assolutamente.
Quindi a proposito di insidie, noi lo diciamo per chi ci sta guardando in video, non ci ha ascoltato prima, prima abbiamo detto che tu hai detto, anzi, che c'è un sito in cui è possibile sapere tutto quello che Google sa di noi, no? Tutto quello che noi lasciamo dietro di noi come delle tracce, come dei pollicini, no? Per rimanere un po' nel mondo delle favole. Ora hai aperto il tuo PC e ci dirai qual è questo sito dove possiamo andare a vedere cosa abbiamo combinato.
Ho rinfrescato la mia memoria.
Ecco.
Il sito si chiama myactivity.google.com.
Benissimo, è facile. Myactivity come la mia attività, no? Tutto attaccato, senza...
Esatto.
Ok.
.google.com. Bisogna mettere le proprie credenziali, mm-hmm, che si utilizzano appunto per accedere al proprio account di Google, quindi alla posta Gmail o al proprio account.
Certo.
Se non si usa Gmail, ma in realtà se si ha un telefono Android si ha comunque un account di Google, perché
certo,
viene richiesto in modo, per esempio, questa è un'altra delle cose che a volte non si sanno, chiedi a qualcuno: hai un indirizzo di posta? No, non ce l'ho. Hai un telefono Android? Sì, allora hai per
allora
forza
ce l'hai,
un indirizzo di posta.
Bene.
Ma sono quelle domande, per esempio c'era un altro sondaggio che mi diverte ricordare, che chiedeva alle persone, al cosiddetto uomo e donna della strada, non
sì,
si sa perché deve essere solo uomo, ma...
Ma poi ci arriviamo anche a questo, infatti.
E chiedeva se utilizzava internet, mm-hmm, e diciamo per una certa percentuale, anche alta, la risposta era no. La domanda successiva è: utilizza WhatsApp? E la risposta era sì.
E
se
quindi, ecco,
usi
fatto.
WhatsApp, usi anche internet.
Lo so, c'è molta gente che è solo utente senza essere consapevole.
Esatto.
E questo appunto poi può causare dei problemi, no?
Assolutamente, assolutamente sì. E problemi non da poco, perché in realtà l'utilizzare lo smartphone, che sembra una cosa semplicissima, l'utilizzare un social network oppure anche un indirizzo email, in realtà mette in gioco la nostra identità, ma la nostra identità in modo virtuale, ma che è strettamente legata all'identità,
ecco, ormai
reale.
È proprio così, cara Gabriella. Allora io voglio salutare un un po' le persone che ci stanno guardando in video, sono tante, tra loro posso menzionare Luca Andriolo dei Dead Cat in a Bag, ormai un nostro ascoltatore molto fedele, Giufà Galati, un musicista che avremo presto, spero, il piacere di ospitare, poi c'è Irene, Cesare, Paolo, Manoar, un mio amico che vive in India, che in questi giorni è a Roma e quindi mi dice questa volta ci segue da Roma, noi siamo molto contenti di questa cosa. Ma Gabriella, allora io adesso voglio un po' mettere, come si dice, il dito nella piaga, perché? Perché appunto tu ci dicevi, Cassandra Digitale, ma perché tu dicevi queste cose, suppongo, in riunioni o in situazioni dove c'erano solo uomini, tu probabilmente sei stata spesso l'unica donna e come tale ti è stato difficile affermare la tua opinione o semplicemente farti ascoltare, fare strada?
Purtroppo mi è successo spesso. Io sono nel mondo dell'informatica ormai da 30 anni, quindi mi sono ritrovata spesso, adesso un po' meno, ma in passato diciamo continuamente, in tavoli dove ero l'unica donna presente. E questo ovviamente è un grosso problema, è assolutamente un grosso problema. Mi è capitato, facevo prima di lavorare per GAR, lavoravo in uno dei primi internet service provider a Bologna e facevo l'assistenza tecnica, quindi rispondevo al telefono per le problematiche di collegamento, certo, alla rete. Sto parlando dal 95 fino al 2000,
quindi l'alba della diffusione di internet.
E,
sì.
Mi è capitato più di una volta di rispondere al telefono e sentirmi dire: buongiorno, mi passa il tecnico.
Ecco fatto. Che bella questa fiducia nelle nostre capacità, ma
perché,
insomma,
la voce da donna
era
ovviamente
subito, doveva essere solo una segretaria, diciamo, no?
Assolutamente.
Poteva solo passare il capo, no? Tu potevi passargli il capo, comunque quello che ci capiva. Senti Gabriella, ma adesso è un po' cambiata la situazione oppure
un
no?
Un po', anche se giusto ieri stavo facendo una call per un progetto europeo nel quale sono coinvolta e ripensavo appunto a queste cose, ero l'unica donna in un gruppo di 6 persone collegate appunto da varie parti d'Europa oltretutto, quindi non è un problema soltanto italiano.
No, no, quello no,
è
sicuramente.
È un problema diffuso purtroppo.
Sì, però forse la nostra, come dire, il nostro background un po' latino ci complica un pochino di più le cose, no? Poi lo vediamo anche appunto in questi giorni quando ci sono delle donne che salgono alla ribalta al di là del mondo della scienza, insomma abbiamo visto con Carola ma anche con Laura Boldrini in passato, appena una donna ricopre una posizione di potere oppure sale appunto agli onori delle cronache per aver fatto qualcosa, si scatena una tempesta di commenti sessisti, di minacce, di cose molto gravi, e questo secondo me fa parte di tutto un insieme, di tutto un magma contro il quale noi dobbiamo un po' combattere, dobbiamo un po' lottare, no?
Assolutamente, sono d'accordissimo e lo si combatte secondo me però stando dentro, cioè facendo le cose, essendoci, cioè la cosa che possiamo fare in questo momento rispetto alla tecnologia è quella di aiutare le ragazze,
ecco,
e indicare loro che il mondo della tecnologia è un mondo che fa per loro, che è interessante per loro, con tanti risvolti interessanti. Purtroppo la scuola non aiuta.
Ecco, questo diciamolo, perché normalmente le materie scientifiche, insomma, c'è ancora questo pregiudizio, no? Perché si pensa che la donna cosa c'ha? Che non può capire le materie scientifiche o non può capire di computer o di... insomma, io no. Sono un utente, io vengo da una formazione umanistica, quindi non ci ho mai capito nulla, no? Però poi mi butto, ci provo, perché semplicemente non ammetto per principio che mi si dica tu sei donna, non lo sai fare. Questa è una cosa che mi manda in bestia, quindi io mi impunto, lo voglio fare, magari sbaglio 20 volte, ma lo voglio fare. E io credo che forse è questo lo spirito che dobbiamo un po'
è l'atteggiamento
trasmettere,
giusto,
no?
È giustissimo, bisogna insistere, bisogna non aver paura. In passato ho fatto dei corsi proprio per superare il digital gap di genere,
certo,
e avevo classi con ragazze che avevano proprio paura del computer, avevano paura del mouse, avevano paura. Cosa facevo? Prendevo il computer, lo aprivo.
Grande,
e
mamma mia,
gli facevo mettere le mani dentro.
Fantastico, lo voglio fare anch'io. Non l'ho mai fatto. No. Qualche volta sì, ho aperto il mio vecchio Mac perché c'aveva la ventola che faceva rumore, quindi mi sono limitata a questo. Però sì, ecco, se, sicuramente anche per le persone giovani, per le ragazze, è fondamentale avere anche dei quelli che in inglese si chiamano i role models, no? Cioè dei personaggi come te che possano far vedere che non è nulla di assurdo. Però ecco, immagino che come in passato le poche donne scienziato venivano defraudate delle loro scoperte. Io penso a Rosalind Franklin, che è un po' l'esempio, no? Perché lei, la faccio molto breve, poi correggimi se sbaglio, lei con utilizzando i raggi X riuscì a fotografare la struttura del DNA, fu la prima che riuscì a farlo. Questa scoperta venne in qualche modo un po' trafugata, trasmessa e passata a Crick e Watson, che sono poi quelli che sono noti perché loro hanno scoperto la struttura delica del DNA. Ma non hanno mai citato, quando hanno preso il premio Nobel, non hanno mai citato Rosalind Franklin, che poi ebbe la sfortuna di morire nel 58, e quindi in vita il suo lavoro non venne assolutamente riconosciuto. Anzi, Watson nella sua autobiografia la definisce come una bisbetica, una donna non attraente. Cioè, cosa c'entra essere attraente se una deve essere una scienziata? Poi, se magari se fosse stata attraente, avrebbero detto, beh, ma è frivola perché è bella e quindi non capisce nulla. E quindi insomma, io ci tengo sempre a raccontare queste storie perché sono, devo dire, ancora poco note, no?
Io mi arrabbio sempre quando si cita, per fortuna sempre più spesso, la prima programmatrice, che in realtà il primo programmatore in realtà è stata la prima programmatrice.
Ah, ecco fatto, cioè, vedi, non lo sapevo.
Ada Byron.
Ah, beh, che insomma,
io perché mi arrabbio? Perché ovunque viene scritto Ada Lovelace. Lovelace è il cognome del marito. Perché deve essere ricordata col cognome del marito? È comunque togliergli qualcosa.
Poi è insomma un cognome anche illustre, diciamo, no? Per cui perché non dirlo? Insomma, lei
assolutamente. Certo. Il problema è proprio nel fatto di essere dipendenza comunque di un uomo. E quindi anche quando si sta parlando dell'inizio, ovviamente programmatrice in senso molto, non c'erano i computer, c'erano comunque le prime macchine per il telaio, ma lei ebbe l'illuminazione di programmarle, quindi ebbe l'illuminazione poi di fare questo tipo di attività. E gli è riconosciuto anche il linguaggio ADA. Nasce proprio ricordando il suo nome.
Per fortuna.
Però questa cosa di dover ricordare questa persona con il cognome del marito, questo mi fa veramente tanto.
Ecco, ma dimmi una cosa, Gabriele, quando tu ti arrabbi, che cosa ti dicono? Ah, ma quanto la fai lunga?
Esatto.
Ma insomma, perché anche io spesso mi viene detto questo, ma se le donne, anche nella musica, no? Se non ci sono tante donne nella musica, è un po' colpa loro, no? Invece non è così. Come si fa a farglielo capire a volte, no? Che
è difficilissimo.
È una questione di opportunità che non ci sono state fino all'altro ieri, e quindi non è semplice cambiare tutto di botto, no?
E le parole contano tantissimo, conta il fatto di ricordare nel modo corretto, conta. Lo stesso mi viene detto a me, ma quanto la fai lunga, ma ti impunti sempre sulle solite cose.
Siamo bisbetiche, Gabriella, mannaggia, però siamo bisbetiche che non verranno domate da nessuno, io questo sono molto sicura di questa cosa. No?
Streghe virtuali, esatto. Se proprio vogliamo, diciamo, collegarlo alla tecnologia, la caccia alle streghe continua e continua comunque anche in virtuale e anche sul digitale, quindi in modo perché diventa poi complicato. Ci sono tante opportunità anche per le ragazze, mm-hmm, di fare cose molto interessanti che per esempio sono anche collegate al mondo umanistico, perché la tecnologia in realtà ha invaso tutto. Il mondo appunto umanistico,
artistico anche,
artistico,
no?
Esatto,
certo.
Parlo della letteratura, ma parlo anche dello spettacolo, del teatro, della musica. Il computer, e non solo, ma tutto quello che è collegato al mondo del computer ha invaso tutto questo. Però a volte c'è proprio il tabù. il fatto di non pensare che questo sia qualcosa di importante per il nostro mondo. Ho fatto un'attività divertente in quest'ultimo periodo, supportato un corso all'università di scenografia digitale, dando il mio supporto con delle lezioni su Arduino. Mm-hmm. Perché il fatto di poter utilizzare Arduino è una...
Ecco, spiegalo ai nostri ascoltatori così capiscono bene.
È una scheda di elettronica, è praticamente open source, quindi mm-hmm. Diciamo legata al mondo open, dove il proprio schema è aperto. Infatti esistono molti cloni. Ecco. Di Arduino, ed è praticamente la scheda che ha reso popolare l'elettronica. Con pochi euro chiunque può cimentarsi nel mondo dell'elettronica, senza più saldatore, senza più diciamo dover conoscere particolari conoscenze relative mm-hmm. all'elettronica, ma può creare tutta una serie di diciamo di marchingegni mm-hmm. che possono utilizzare sensori, possono accendere delle luci, possono accendere dei LED e nell'ambito appunto della scenografia digitale è uno strumento utilissimo. Pensa al fatto di poter appunto comandare magari delle luci LED durante uno spettacolo a tempo di musica.
Certo,
oppure
certo.
di poter attivare dei proiettori in modo da poter proiettare appunto in base a per esempio la distanza dello spettatore dal palco, oppure ci sono tantissime possibilità.
Certo, certo.
A questo corso c'erano molte ragazze.
Ah, bene, bene.
Perché venivano sia dal corso di laurea di arti e scienze dello spettacolo che dal corso di design. Ed è stato veramente molto bello vedere il loro interesse e la loro scoperta. Il primo esercizio che si fa con Arduino è accendere un LED. E quindi si collega appunto un LED con la scheda, la si collega, la si programma e poi nella programmazione si fa accendere e spegnere un LED. E la felicità di queste ragazze nel riuscire a far accendere un LED facendo tutto da sole, quindi collegando i fili,
certo,
facendo
certo.
un'attività piccola ma enorme. Perché loro avevano creato qualcosa di elettronico, di digitale, in modo semplice. E poi dopo si sono sbizzarrite, hanno messo più LED, abbiamo messo sensori, abbiamo cercato di aggiungere vari elementi, ma il fatto proprio della soddisfazione di fare...
Sì, di far accendere una luce è molto anche simbolicamente, lo trovo bellissimo. Allora, Gabriella, io direi adesso di salutare chi ci ha guardato nella nostra diretta video. Faccio un po' di nomi: Paolo, Pier Giorgio, Maddalena, che è stata nostra ospite qui con Ali, Accoglienza Libera Integrata, Sabrina, che sta arrivando, la nostra prossima ospite, Fabia, fedelissima, nostra ascoltatrice e spettatrice, e anche Lorenzo. Noi adesso chiudiamo la diretta video, ma continuiamo comunque su www.radiocittaperta.it, quindi sintonizzatevi se siete al computer oppure utilizzate la nostra app. E a proposito di anniversari, siccome è stato anche il quarantennale recentemente dell'uscita del primo disco dei Joy Division, adesso ci ascoltiamo Digital.
Close your head.
Day In Day Out, bella questa Digital dei Joy Division. Cara Gabriella, allora noi ci stiamo quasi avviando al termine di questo nostro incontro così interessante. Dici, che cosa consigli a chi, insomma, ha paura, oltre ad aprire il computer? Tu tieni anche dei corsi, partecipi a iniziative in cui anche ai ragazzi delle scuole superiori o medie, ho visto che hai fatto dei seminari, degli incontri.
Sì, ho fatto delle attività soprattutto per i docenti nell'ambito della mia attività lavorativa. Io lavoro per un'organizzazione che fornisce internet alle università e enti di ricerca e anche alle scuole. È bella la storia del GAR perché è nata 30 anni fa un po' come un gruppo d'acquisto solidale, nel senso che università e enti di ricerca avevano bisogno di un internet che funzionasse e allora hanno deciso: ce lo facciamo da soli.
Quindi giustamente
hanno creato questa struttura, che è una struttura con fondi che vengono appunto dai soci, che sono appunto le università e gli enti di ricerca, quindi un'organizzazione no profit che si occupa proprio di dare il massimo possibile per far sì che la ricerca funzioni. Una cosa buffa da raccontare, per esempio, è il famoso tunnel della Gelmini, non so se...
Ah, mi ricordo, sì, tempo fa, sì.
In realtà eravamo noi.
Ah, ecco.
Perché era, diciamo, questa autostrada informatica che collegava appunto i laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare al CERN a Ginevra.
Sì.
Ma il tunnel, l'autostrada, in realtà era digitale,
certo.
Era un collegamento ad altissima velocità, ad altissima banda, che collegava e permetteva appunto di poter fare ricerca a livello molto elevatissimo fra appunto queste due sedi sulla fisica nucleare. Però ovviamente
non
anche
fu
qui
molto capita questa cosa,
l'ignoranza digitale, come dire, portò a pensare che fosse veramente un buco sotto l'Italia,
o sotto tutta gente al computer, non
esatto,
lo so, vabbè,
che...
guarda.
E quindi, diciamo, in questa attività come GAR colleghiamo anche alcune scuole e forniamo anche sempre gratuitamente, perché rientra appunto nel nostro statuto, nel nostro mandato, anche della formazione ai docenti per capire e utilizzare diciamo il mondo digitale all'interno,
certo,
della scuola. E lì è veramente un grosso problema, perché si parla tanto di scuola digitale, ma poi, a parte grosse eccellenze o delle cattedrali a volte proprio nel deserto, in realtà la situazione a livello nazionale è veramente tragica.
Lo immagino, purtroppo, sì. Allora, ritornando al discorso appunto dello spazio per le donne anche nella musica, perché è un argomento molto attuale, allora io ti voglio far ascoltare una cantautrice giovane palermitana che è stata un passo dal vincere la Targa Tenco per il migliore album di esordio. Lei ha partecipato anche a questo festival Lilith lo scorso 30 giugno a Genova, insieme a tantissime altre nostre amiche come Diana Tejera, Eleonora Betti, lei si chiama Giulia May, e io voglio farvi ascoltare un brano che ha qualcosa anche a che vedere con quello di cui parliamo, perché il titolo è Destinatario Inesistente, Giulia May.
A dormire stasera c'è qualcosa che apre i miei occhi, un qualcosa che fino a domani il mio sonno addormenterà. Penso ai tuoi occhi, i tuoi occhi di ghiaccio, ma del ghiaccio più caldo che c'è. alla tua bocca che sussurra parole inventate soltanto per me, alla tua barba abbandonata sul mento che per vendetta ti pizzica un po', a quel tuo modo di sorridere strano che sembra prendermi in giro, o forse no. E poi che dire della tua delicatezza, la gentilezza e la sensibilità, quando mi scovi in fondo al viso la tristezza e fai di tutto per cacciarla via di là. A questo amore, questo nostro pazzo amore, dove nessuno si possiede né si dà, dove non c'è nulla di detto né deciso, e ci si vuole bene con semplicità. Preavviso, ce ne andremo via di qua. Questa mia lettera che scrivo nella notte, con la speranza, la fiducia e l'illusione. Questa mia lettera è una lettera da niente.
Destinatario inesistente, una canzone che mi piace molto, e come mi piace anche lo stile pianistico di Giulia May, e quindi io spero di averla ospite qui presto. So che è stata ospite del nostro Alessandro Sgritta, quindi conosce bene Radio Città Aperta. Allora, mentre ci ascoltiamo questa fantastica Dorothy Ashby, che è un'arpista jazz degli anni 50-60, è arrivata la nostra nuova ospite, ma noi chiacchieriamo ancora, prima di presentarla, chiacchieriamo ancora un pochino con Gabriella. Insomma, tu mi hai detto che poi hai un passato di radio, no? Allora, raccontaci un po' che hai combinato.
Tanti secoli fa, come dire, tanti secoli fa, un'esperienza bellissima che mi è rimasta nel cuore perché è stata emozionante. Era la mia giovinezza, posso dirlo, mi sento un po' vecchia.
Ma no!
Però i miei dai 17 fino ai 24 anni, praticamente vivevo di radio.
Beh, era la meravigliosa questa
seconda
cosa.
Casa.
Infatti mi ricordo, ricordiamo che tu sei venuta a trovarci il 25 aprile qui, perché abiti molto vicino alla sede romana della radio, e sei stata entusiasta di trovarmi qui, perché noi ci conosciamo per via della musica, perché tu sei una grande amante della musica, e quindi da lì è nata questa idea di costruire una puntata che parlasse di tecnologie. Ma io poi non voglio mai dire tecnologie al femminile, musica al femminile, perché mi sembra un po' ghettizzante, no? Poi però uno è sempre ridotto a dirlo, perché deve spiegare una specificità, no?
Deve dare un senso anche a quello che poi facciamo, perché ce n'è ancora bisogno, questo è il grosso problema.
E infatti è come il discorso un po' delle quote rosa, no? A me non piacciono, però purtroppo in alcuni casi servono, perché si allenerà un po' l'osservazione delle persone, che appunto quando vedono la foto dello staff di un politico o di una persona famosa, perché si accorgano che sono sempre tutti uomini, è quasi sempre così, insomma. Allora alleniamo il nostro occhio e la nostra sensibilità anche nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, insomma, anche nel mondo dell'arte ci sono tanti casi di donne, di artiste che sono state messe nell'ombra, spodestate, derubate delle loro idee. Quindi adesso per fortuna le cose stanno un po' cambiando e quindi io adesso ti saluto, Gabriella, ma tu rimarrai con noi, perché rimarrai qui anche insieme a Sabrina. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare un brano di St. Vincent, Digital Witness. Goodbye to you.